Ben ritrovati per lo spazio dedicato all'informazione di metà mattinata. Oggi il reporter delle 10.30 ha una seconda sigla. Come avete sentito, 120-80 ritorna. L'appuntamento con la medicina in collaborazione con il poliambulatorio a Gordino, di località Valcozena. Il dottor Cesare Dalbò.
Diversi pazienti che si presentano presso il nostro poliambulatorio riferiscono, tra i vari motivi della visita, di soffrire una situazione di disagio psicofisico che essi stessi definiscono spesso come disturbo depressivo, ma che magari tale non è. Cerchiamo allora di delineare al meglio, ma con molta semplicità, cos'è la depressione e quali sono le altre forme morbose che spesso si associano alla depressione stessa, rendendo il quadro clinico un po' più complesso. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un progressivo aumento dei disturbi del tono dell'umore. Si stima che 4 italiani su 10 ne siano affetti, essendo più frequenti nelle donne e negli anziani over 70. La percentuale di persone che soffrono di depressione sembra aumentare costantemente nel tempo, e non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che nel giro di pochi anni la depressione sarà la seconda causa di invalidità per malattia, subito dopo le malattie cardiovascolari. Tra i disturbi più frequenti del tono dell'umore troviamo l'ansia e la depressione, disturbi che spesso sono associati tra loro. Il termine depressione viene utilizzato per descrivere uno stato d'animo particolare, caratterizzato da tristezza, scoramento, perdita di interesse, senso di inutilità, disturbi del sonno, ansietà ingiustificata e via dicendo. Tutti disturbi che rendono la vita pesante, scolorita, insoddisfacente, creando una situazione difficile da gestire non soltanto per chi ne è colpito, ma che si riflette negativamente anche nelle persone che vivono accanto. La depressione può essere temporanea, durare giorni, settimane, mesi, ma anche diventare persistente. Può scaturire dal nulla, ma più spesso in seguito ad eventi angoscianti, come per esempio la perdita di una persona cara, la perdita improvvisa del posto di lavoro, fallimenti economici, la separazione tra coniugi, una delusione importante, la comparsa di malattie debilitanti o menomanti, l'abuso cronico di alcol, l'avvento di disastri naturali come per esempio la tempesta Vaia o la stessa pandemia da Covid, giusto per restare in tema con i nostri giorni. Sta di fatto che i fattori scatenanti sono comunque molteplici e variabili. Capire qual è il fattore scatenante è importante, perché rappresenta il punto di partenza per una eventuale terapia di supporto psicologico o psichiatrico. Al di là delle situazioni scatenanti, come ho detto variabilissime, esistono anche fattori predisponenti. Tra i fattori predisponenti citiamo solo per esempio la familiarità e quindi i fattori genetici. Quest'ultimi infatti possono influire negativamente sul metabolismo dei neurotrasmettitori quali la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Spesso assistiamo a forme depressive di varia entità che si manifestano in persone appartenenti allo stesso ceppo familiare. Altri fattori predisponenti sono i disequilibri ormonali. Variazioni ormonali esagerate, in più o in meno, possono scatenare delle sindrome depressive. Solo per fare alcuni esempi molto semplici, basta pensare alla più banale sindrome premestruale o quella più seria come la sindrome depressiva postpartum. Esiste anche una ipotesi infiammatoria. Sembra che l'infiammazione cronica latente, patologia poco nota ma molto diffusa, sia responsabile di un'attivazione prolungata di citochine proinfiammatorie e di un incremento eccessivo e persistente della cortisolemia, capaci di esercitare un effetto negativo sul tono dell'umore attraverso molteplici meccanismi. Spesso, peraltro, ricordiamo bene, la depressione compare in modo inaspettato, senza che si riesca a risalire ad una causa specifica o a un fattore favorente o scatenante. La terapia della depressione varia a seconda della gravità della stessa. Si parte dal semplice supporto psicologico e psichiatrico per le forme depressive minori, per affiancare in più la terapia farmacologica nelle forme di media gravità e infine, per le forme più gravi o non rispondenti, associando metodiche terapeutiche più pesanti e invadenti, come la terapia elettroconvulsivante, la stimolazione magnetica transcranica, quella vagale e via dicendo. Terapie quest'ultime che richiedono spesso un ricovero in ambiente ospedaliero o similare. Frequentemente la sindrome depressiva si associa ad una sindrome ansiosa che rende il paziente alquanto instabile, irrequieto, sconfortato per la situazione disagiante che sta vivendo. Non mi dilungo più di tanto su questa sindrome perché è ben nota. Altre volte invece la sindrome depressiva si associa a un'altra patologia altrettanto invalidante, più subdola e di segno opposto a quella ansiosa appena citata, e cioè la cosiddetta sindrome della stanchezza cronica, che ha trovato la sua definizione e il suo riconoscimento clinico da pochi anni, grazie agli studi e alle esperienze sul campo del professor Tirelli, già noto oncologo presso il centro oncologico di riferimento di Aviano. Questa sindrome, molto debilitante, è molto debilitante perché fa sentire il paziente come un motore scarico, senza forze sia fisiche che mentali, al punto tale da non riuscire a svolgere le normali attività lavorative, in assenza peraltro di segni clinici particolari e di alterazioni dei normali parametri di laboratorio, il che complica la situazione perché sembra, ma solo sembra, che tutto sia a posto. Con una certa frequenza questa sindrome compare per esempio in soggetti sottoposti a terapie radiochemioterapiche che portano sì alla guarigione del problema oncologico, ma che lasciano come strascico questa complicazione veramente difficile da sopportare e da gestire, perché la comune terapia di supporto, anche farmacologica, non comporta benefici sensibili. Come dicevo prima, la sindrome depressiva, sia quella ansiosa, sia quella della stanchezza cronica, possono presentarsi separatamente oppure convivere in vario modo ed entità, complicando il quadro clinico e ovviamente anche la possibile terapia. Tali sindromi, peraltro, rappresentano possibili sequele di un'infezione da Covid. Sappiamo infatti che buona parte dei pazienti che hanno superato il Covid possono manifestare per molti mesi o anche per anni patologie particolari, essendo quella più frequente un'insufficienza respiratoria cronica a volte debilitante. Per fortuna queste complicazioni più pesanti riguardano una percentuale contenuta di post-Covid. Più spesso sentiamo che i pazienti si lamentano di dolori strani, diffusi, persistenti di stanchezza, di perdita di interesse e di voglia di fare. Insomma, ci dicono che non si riconoscono più, che faticano con la memoria, che non riescono più a concentrarsi, che non riescono a fare quello che prima facevano senza particolari problemi. Dottor, non son più mi, son stufo, non ho più voglia di far niente. Questa è la frase che si sente ripetere con maggiore frequenza nei pazienti con long COVID. È facile, in queste circostanze, scivolare nella depressione con tutto ciò che consegue. Ed è bene, in questi casi, rivolgersi in prima battuta al proprio medico di base, che saprà ben suggerire come comportarsi e quali ulteriori strade percorrere. Al termine di questa breve e sicuramente incompleta chiacchierata sulla depressione, mi permetto di segnalare che accanto a terapie specifiche come quelle che abbiamo sopra elencato e all'apporto essenziale di colleghi come medici di base, neurologi, psichiatri e psicologi, anche l'ozonoterapia rappresenta un valido supporto per superare situazioni difficili come queste, il tutto senza effetti collaterali. L'ozonoterapia, infatti, fa aumentare la produzione di endorfine e dei fattori neurotrofici indispensabili per la salute neuronale. Migliora il microcircolo e l'ossigenazione tessutale con effetto rivitalizzante sulle cellule. Ha un effetto euforizzante e non c'è farmaco che migliori l'ossigenazione cerebrale come l'ozonoterapia. Tutte queste caratteristiche, insieme a molte altre, fanno dell'ozonoterapia non un'alternativa, ma un valido supporto alle terapie solitamente impiegate nei disturbi del tono dell'umore.